Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel Tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe e là seduti i cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori dal tempio, con le pecore e i buoi. Gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi. E ai venditori di colombe disse: «Portate via di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato». I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: «Lo zelo per la tua casa mi divorerà». Allora i giudei presero la parola e gli dissero: «Quale segno ci mostri per fare queste cose?» Rispose loro Gesù: «Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere». Gli dissero allora i giudei: «Questo tempio è stato costruito in 46 anni e tu in tre giorni lo farai risorgere». Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù. Parola del Signore.
Gloria a te, o Cristo.
Il 9 di novembre sempre noi celebriamo la festa della dedicazione della Basilica di San Giovanni in Laterano. Oggi coincide con la domenica e così abbiamo l'occasione di meditare proprio su questa, anzitutto fatto storico, ma poi anche sul significato profondo anche di questa nostra Chiesa. Siamo nell'anno 313, l'anno fatidico in cui terminano nell'impero romano le persecuzioni contro i cristiani. La storia o l'epopea un pochino così tramanda queste informazioni. L'imperatore Costantino è in guerra con un altro collega, Milziade. Per vincere dice di aver avuto una visione: in questo segno vincerai, in hoc signo vinces, ed è una croce. Allora mette la croce sugli scudi dei suoi soldati, vince la battaglia, conferma l'essere imperatore e come primo gesto a Milano emana un editto in cui ufficialmente dà cittadinanza alla religione cristiana. Fatto molto importante, storico, positivo e negativo nello stesso tempo. Allora la Chiesa finalmente può anche permettersi di avere un edificio in cui raccogliere la comunità e lì celebrare la propria fede. L'imperatore stesso regala al Papa Milziade, che in quel momento è il Papa, il terreno per costruire una basilica. La parola basilica i romani l'avevano, era un ambiente grande dove raccogliersi, e il terreno che gli viene regalato è chiamato il terreno dei Laterani, e allora ecco il nome. Si costruisce questa chiesa, che poi è stata rifatta più volte e abbellita costantemente nei secoli, e i papi sono rimasti ad abitare esattamente là, fino a quando ci fu il periodo in cui il Papa si trasferì ad Avignone e nel frattempo a Roma saccheggio, anche il Laterano fu saccheggiato, e al ritorno da Avignone il Papa preferì andare nella zona chiamata Vaticano, come lo è ancora oggi. Ma la prima chiesa, diciamolo con il linguaggio anche proprio di fede, la prima cattedra dove il Papa ha potuto liberamente raccogliere la gente e annunciare Cristo è quella del Laterano. E allora ecco la bellissima tradizione di dedicare una giornata a meditare anche su questo fatto. E portiamolo a noi, questo episodio, è un fatto storico di allora, ma è un fatto altamente simbolico, avere un luogo dove trovarci. Guardate questa chiesa in cui noi ci troviamo, è stata consacrata e quindi per la prima volta è stata proprio utilizzata, celebrando l'Eucaristia in modo solenne, il 25 ottobre del 1912, quindi sono 102 anni, mentre quest'anno festeggiamo il centenario della istituzione della parrocchia. La parrocchia è l'aspetto sociale, la consacrazione della Chiesa è il vescovo che viene e consacra l'altare, consacra tutto l'ambiente, perché diventi il luogo dove noi celebriamo i nostri gesti di fede. Ecco, la parola di Dio ci aiuta adesso a entrare, a riflettere. E la prima cosa che mi ha colpito è nel Vangelo, quando Gesù entra nel Tempio, di cui ha detto anche cose bellissime Gesù, perché veramente era il luogo dove c'era il culto di Dio. E proprio per quello lui entra nel Tempio e trova dei mercanti. Come mai? Ma perché il culto di allora consisteva nell'immolare degli animali. Bisognava comprare un agnellino e poi offrirlo. Veniva sgozzato, veniva bruciato, veniva distribuita la carne in forma di comunione. Quindi coloro che dovevano dare gli oggetti utili per il culto del Tempio erano lì. E chiaramente prevaleva il commercio sulla fede. E allora abbiamo l'unico gesto violento fatto da Gesù. Non ce ne sono altri. E fa una frusta, però dice il Vangelo quasi sorridendo, una frusta fatta di cordicelle, cioè non era, era più simbolica che reale. O però ha rovesciato i banchi del cambio a monete, ha cacciato via gli animali, cioè un bel gesto forte che io sto portando adesso alla nostra esperienza. Cosa farebbe Gesù se entrasse nelle nostre chiese? Beh, in certi posti, lo sapete anche voi, fuori dalla chiesa c'è un mercato che... ma è fuori, lasciamo perdere. Ma dentro, cosa farebbe oggi Gesù? E per chi userebbe la frusta? Io dico che dobbiamo rifletterci su questo fatto, perché la tentazione di usare la religione come cosa materiale e non come cammino verso il Signore c'è sempre. Guardate, quando un papà e una mamma dicono al proprio figlio o figlia devi fare questa cosa e loro per primi non la fanno, e non è difficile trovare esempi, in quel momento stanno usando la religione in modo sbagliato e Gesù userebbe la frusta, la coerenza, ma anche noi preti. E riflettevo proprio, non è che anche noi nel proporre determinate devozioni, determinate raccolte di soldi, mischiamo religione e cose materiali? Il problema è di avere il cuore pulito, il cuore veramente retto, di sapere davvero se stai proponendo la celebrazione dell'Eucaristia per ricordare i tuoi defunti, facendo un'offerta, perché credi davvero che l'Eucaristia è la comunione fra noi e la Chiesa definitiva per aiutare chi è passato prima di noi alla grande gioia del Padre di entrare nella perfetta purificazione, o se invece lo fai per raccogliere i soldi di cui magari poi hai bisogno per delle cose materiali. Capite che il problema esiste ancora. Ogni volta che noi tocchiamo gli aspetti della fede potremmo mischiarli con gli interessi privati. E questo il Signore ci fa capire che non è accettabile. Se parliamo con Dio che sia davvero totalmente disponibile il nostro cuore a Lui. Ma entriamo un po' di più nelle letture che ritengo molto molto educative oggi. La prima, Ezechiele, 600 anni prima di Cristo, presso poco, e questo profeta ha una visione e dice che ha visto il Tempio, ha visto l'altare, dall'altare verso oriente usciva dell'acqua, e quest'acqua, poi andando avanti il brano è molto lungo, noi abbiamo letto l'inizio, quest'acqua va aumentando, va direi raggiungendo il mondo intero, e dovunque quest'acqua arriva risana ogni situazione, purifica, fa crescere alberi, permette la vita di tutti gli animali, degli uomini e di tutte le forme viventi. Allora è chiaro che Ezechiele ci sta parlando dello Spirito Santo. Non poteva dire questa parola perché gli mancava la rivelazione di Cristo, che arriverà 600 anni dopo. Però Ezechiele ci fa capire che il Tempio, ecco, la Chiesa, l'edificio, non è altro che il segno di una presenza dello Spirito che non vuole essere chiusa qui dentro, ma vuole uscire per invadere il mondo. Allora noi abbiamo un altro fatto storico che ci aiuta a comprendere ancora meglio questa visione di Ezechiele, ed è il costato aperto di Cristo. Lui è il vero Tempio, Lui è l'altare, Lui è il sacrificio, Lui è la vittima e il sacerdote, e quando la lancia colpisce il suo costato, da quella ferita, da quella porta aperta, da quell'entrata solenne nell'unico grande tempio che è il corpo di Cristo, esce quel fiume di salvezza rappresentato dall'acqua e dal sangue di cui San Giovanni ci dà testimonianza nel raccontare l'episodio. Ma lo dice già Giovanni, ma lo dicono poi tutti i padri della Chiesa, tutti i commentatori, da quel cuore squarciato, e noi abbiamo la gioia di essere nella Chiesa consacrata al ricordo vivente di quel cuore squarciato, da quel cuore è scaturita la nostra vita, il sacramento del battesimo, l'acqua, il sacramento dell'Eucaristia, il sangue, e da lì comincia la vita nuova. Allora capite che parlare del Tempio non può ridursi a delle pietre, è veramente il Tempio che è il corpo del Signore. Allora qui ci aiuta la seconda lettura. La seconda lettura prima usa un paragone di tipo delle costruzioni e dice c'è un fondamento solido che è Cristo. Ognuno di noi deve costruire, mettere le sue pietre, e non tanto dal punto di vista materiale, ma dal punto di vista sia spirituale e personale, battezzati Cristo dentro di noi, questa è la pietra fondamentale. Poi gli anni della vita, e ognuno di noi impegnato giorno per giorno a costruire, non a demolire, a scegliere bene che cosa mettere e che cosa non mettere, ma anche socialmente, una vita parrocchiale dove il centro è Cristo, sempre, ma poi dobbiamo costruirlo, questa comunità, dove il cemento è senz'altro l'amore, e dove le pietre siamo ciascuno di noi, ognuno di noi, pietra viva di questa magnifica costruzione. Ma poi Paolo passa immediatamente da quello che poteva essere un esempio di tipo edificazione a parlare dalla persona umana e dice tu, ognuno di noi, sei tempio dello Spirito Santo che vive dentro di te. Allora che bello, eravamo partiti con Costantino, con delle chiese da costruire, e adesso finalmente siamo arrivati alla sostanza. Ognuno di noi è il Tempio del Signore, perché Padre, Figlio e Spirito Santo hanno deciso di abitare qui, nel nostro cuore. Quando cerchiamo il Signore, non dobbiamo venire a cercarlo in chiesa, è nel nostro cuore, è sempre con noi. Poi è bello poterci trovare anche qui, pensate quanti di voi hanno celebrato qui il battesimo dei loro bambini, il loro matrimonio, qualcuno di noi la sua ordinazione sacerdotale. i funerali dei nostri cari, accompagnandoli alla meta definitiva. Allora è chiaro che questo è un luogo importante, ma se a fare questi gesti fossero dei robot che non hanno cuore, non hanno fede, non sarebbe assolutamente significativo, sarebbe addirittura una cosa brutta. È il nostro cuore dove abita il Signore, che è il Tempio che noi dobbiamo continuamente costruire e non profanare. Allora penso davvero che è stato utile oggi rientrare a meditare su questa bellissima realtà, anzitutto di avere una bella chiesa dove celebrare, ma poi di avere ancora più bella una comunità parrocchiale con cui vivere. Lasciatemela allargare questa comunità, non è solo quella che vediamo adesso, pensate anche a tutte le altre messe che seguono, molto più direi ricche di ragazzi, di ragazze, quindi più allegre, più ricche di canti veramente gradevoli. E quanto alla fede, oserei dire che la messa delle 8 ha un suo valore fondamentale nella vita parrocchiale, ma oltre alla nostra comunità parrocchiale, perché non pensiamo alla diocesi? E noi facciamo parte di questa diocesi, questa è Chiesa di Cristo, fondata sugli Apostoli, ma poi allargatela, arriviamo pure a tutte le diocesi, arriviamo al Papa. Giustamente oggi dobbiamo ricordare che la Chiesa di San Giovanni in Laterano è la sede dove il Signore ha messo un pastore che ci aiuta a fare un cammino che costruisce davvero il Tempio dello Spirito Santo. E poi io mi permetto nel piccolo di ricordarvi anche questo cesto che c'è qui davanti alla Chiesa, davanti all'altare, dove abbiamo messo questi piccoli cartoncini per ricordare i nomi dei nostri defunti, e c'è una comunità legata proprio alla tradizione di questo santuario del Sacro Cuore che da tutta l'Italia, ma anche da molte nazioni del mondo, ci manda questa richiesta di preghiera, e però hanno anche l'impegno tutte le mattine alle 8 di pregare con noi. È una comunità, è un tempio del Signore, è dono dello Spirito anche questo. Terminiamo. E mi ha colpito molto nella prima lettura questa idea dell'acqua che esce dal Tempio e arriva nelle case, nel quartiere Bolognina, nella città di Bologna, dappertutto. Cos'è quest'acqua? Beh, ho pensato che siamo ciascuno di noi. Il Signore regala a ciascuno di noi la sua presenza. Diventerà il nostro cibo nella Santa Comunione fra poco. E poi ci dice, adesso esci e vai a risanare tutto il mondo che ti circonda. Porta il mio amore, porta la tua fede, porta lo spirito che vive nel tuo cuore a casa tua, negli ambienti di mercato, negli ambienti di lavoro, negli ambienti politico-sociali. Ecco, risana questa città, risana la vita della comunità. E allora abbiamo questo bellissimo compito, nutriti e illuminati dalla sua parola, rafforzati dall'Eucaristia che ci trasforma nel corpo e nel sangue di Cristo e ci fa diventare il suo corpo, lui poi ci manda a portare questa salvezza, questa vita nuova. Prendiamo davvero con gioia questo compito, sentiamoci mandati da Cristo ad annunciare a tutti il suo grande progetto di salvezza per ogni creatura.